Sì, cari fratelli, care sorelle, anch'io vi voglio salutare calorosamente nel nostro Signore Gesù Cristo, colui che, vedete la croce, è morto sulla croce per voi, ma anche per me. E sono veramente grato al Signore di poter trascorrere questa ultima domenica insieme alla mia famiglia, la mia famiglia in Cristo. E vi voglio salutare con un aneddoto per iniziare questo messaggio. Si racconta di un discepolo che andò dal suo maestro lamentandosi sull'essere umano, avendo subito delle ingiustizie ed essendo stato ferito per mezzo di parole non belle, dicendo: quasi ogni giorno incontro persone che mi fanno arrabbiare. Per via del loro comportamento e per le offese subite, mi arrabbio ogni giorno. Il maestro andò nella sua stanza vicino, ritornò con un coltello in mano, un cestino pieno di patate, dicendo: voglio che pensi a tutte quelle persone i quali ti hanno fatto del male, i quali ti hanno ferito, i quali ti hanno fatto arrabbiare. E ora prendi il coltello e incidi i loro nomi nella patata. Ogni nome una patata. Allora iniziò a pensare, a riflettere. Allora il discepolo fece proprio come il maestro aveva ordinato, ovviamente. Non trovò difficoltà a ricordarsi di quelle persone che gli avevano fatto del male. Infatti, subito riempì un sacco pieno di patate. Il maestro, appena riempì il sacco piene di patate, gli disse: ora porta il sacco tutto il tempo con te ovunque tu andrai per una settimana intera. Anche qui il discepolo ascoltò suo maestro. All'inizio sembrava che fosse una cosa che non fosse qualcosa di difficile da mettere in pratica, ma con il passare del tempo quelle patate diventano sempre più pesante e in più iniziarono anche a fare puzza. Per liberarsi di tutte quelle patate, pesante e puzzente, il discepolo iniziò a perdonare ogni persona che gli aveva fatto del male. Perdonò a tutte quelle persone che l'avevano offeso e così si liberò e iniziò da capo. Ti chiedo, caro fratello, cara sorella, quante patate puzzente stai portando nel tuo sacco questo pomeriggio? E non da una settimana, da un anno intero forse. Parlo di questo anno che è passato, 2025. Quante persone non sei ancora riuscito a perdonare? Ti prego di riflettere su quali nomi hai inciso in queste patate durante l'anno 2025. Quali sono i nomi? Ovviamente non venite a me a dirmi tutti quei nomi, perché forse anch'io ne ho avuto abbastanza e ho dovuto andare in croce e chiedere perdono. Il messaggio che Dio mi ha messo in cuore questo pomeriggio con il titolo Un nuovo inizio tra i figli di Dio, appunto da capo alla croce, deve aiutarci a trovare, sapete cosa? Un proposito biblico per il nuovo anno 2026, cioè il perdono. Il testo che vogliamo trattare adesso si trova in Colossesi 3, verso 13, come Giuliano aveva già annotato. Qui Paolo parla non alle persone che sono fuori del mondo, ma a quelli che hanno accettato Cristo come personale salvatore. Parla alla Chiesa di Colosse e dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Fate anche voi. Voglio presentare due punti. Il primo, i figli di Dio chiamati a sopportare. Siamo chiamati a sopportare, cari fratelli e care sorelle. Secondo punto, i figli di Dio chiamati a perdonare. siamo chiamati a perdonare. Voglio subentrare subito nel primo punto, i figli di Dio chiamati a sopportare. Cara Chiesa, ci stiamo avvicinando con dei passi molto veloci all'anno 2000, ci stiamo lasciando, voglio dire, con dei passi veloci 2025, ma nel contempo ci stiamo avvicinando anche con dei passi veloci per l'anno 2026. E sapete, durante questi giorni, adesso, proprio oggi, forse durante questi prossimi 3 giorni, non solo noi iniziamo ad avere dei nuovi propositi per l'anno 2026, vero? Tutto il mondo inizia a pensare, a riflettere, ma cosa posso cambiare, cosa posso fare meglio, dove devo migliorare nella mia vita. Quali propositi hai tu per l'anno 2026? Una statistica che è stata fatta qui, proprio qui in Germania questi giorni, ci fa capire che la maggior parte dei nostri propositi sono abbastanza egoiste, sono per noi. Vi voglio elencare le prime 5 secondo questa statistica, ok? Sul primo posto troviamo il desiderio, magari troviamo il desiderio di guadagnare più soldi. Sul primo posto, ed è una statistica che è stata fatta adesso, Non parlo di statistiche tempo fa, adesso. Primo posto, guadagnare più soldi. Secondo posto, consumare più cibo genuino. Tutto un tratto la popolazione si è accorta che stiamo mangiando delle schifezze, scusatemi. Allora vogliono consumare più cibo genuino. Terzo, fare più sport. Vabbè, anche una cosa che vorrei fare io. Quarto, perdere qualche chilo.
È uguale,
vero? Però intanto la statistica dice quella. Però avete visto, questi 4 sono tutti per se stessi, vero? Nessun punto per l'altro. E il quinto, l'ultimo, che almeno ci possiamo accontentare un po', dice avere più tempo per la famiglia e amici. Ma l'ultimo punto, e Gesù non c'entra. Cari fratelli e cari sorelle, questa statistica ci mostra che la priorità della società nella quale viviamo non è quello di fare del bene all'altro, ma bensì quello di fare del bene a noi stessi. Ma oggi siamo qui in chiesa, miei cari, siamo radunati, siamo figli di Dio. E noi come figli di Dio non possiamo pensare così. Non può essere così tra le membra del corpo di Cristo. Non può essere. E quindi mi sono chiesto quali propositi abbiamo noi credenti riguardo alla nostra assemblea, riguardo alla nostra chiesa, alla nostra fratellanza per l'anno 2026. Quali propositi abbiamo? Ci hai mai riflettuto? In cosa dobbiamo migliorare? Dove dobbiamo cambiare? Come possiamo diventare altruisti e abbandonare l'egoismo? Dove troviamo un vero, nuovo inizio per l'anno 2026? Bella domanda, vero? Paolo, il nostro testo dice in Colossesi 3, verso 13, e qui entriamo subito adesso nel primo punto, sopportatevi gli uni gli altri. Ecco il desiderio che io ho per la nostra adunanza, per chiunque vieni qua, che iniziamo a sopportarci. Sopportiamoci. Ma cos'è sopportare? Sopportare è un'altra parola, non è perdonare. Allora, vi faccio un esempio. Veramente, anch'io tante volte devo sopportare. E sono sincero con voi, sopporto i miei figli a volte. Sopporto perché? Non perché sono cattivi. Però, per esempio, guidando la macchina, chi ha figli? Alzate le mani. Ok. Avete anche le macchine, vero? Guidando la macchina, 3 bambini dietro, che si litigano tutto il tempo, gridando, urlando, e tu ti devi concentrare per la strada, guidare, vero? Ha voglia di pazienza, ha voglia di sopportare. Ma cosa intende il nostro testo con sopportare? Sopportatevi gli uni gli altri. Cosa significa questa parola, sopportatevi? Questa parola è composta di 2 parole in verità. Primo, sotto, e la seconda parola, portare. Quindi in pratica significa portare qualcosa di sotto, ok? Qualcosa alla quale non portiamo alla luce o non sale a galla per non ferire, ovvero danneggiare l'altra persona. La portiamo dentro di noi. Sopportare significa tollerare, ma più che altro tollerare subendo delle conseguenze, forse anche delle ingiustizie per amore verso l'altro. Significa soffrire per l'altro, significa soffrire per il peccato dell'altro, per le malattie dell'altro, per gli sbagli dell'altro. Infatti nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, verso 2, la seconda parte, l'autore dice, parlando di Gesù Cristo, dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Gesù sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Magari ci rendiamo conto cosa ha fatto Gesù. Ci rendiamo anche conto che Gesù stesso è stato un essere umano. Ha dovuto anche lui sopportare. Ed è lui il nostro esempio per eccellenza per quanto riguarda il sopportare. Cari, il sopportare la sofferenza e la tolleranza verso l'altro, sapete, è un segno di aver ricevuto veramente la mente di Cristo. La mente di Cristo, poiché lui ha sopportato la croce, l'ha sopportato per te, la sopportò per me, sopportò questi dolori atroci fino alla morte. Sopportò dolori atroci. Ricordatevi un po' quali dolori parliamo. Ricordatevi un po' in quale posizione Gesù era messo. Le spine sul capo, fu sputato, frustrato, abbandonato. Ma non solo da noi, il peggio, abbandonato del proprio Padre Celeste, perché si è caricato i nostri pesi su di sé. Sopportò la croce fino alla morte, fino alla morte. Fino a quanto riesci tu a sopportare tuo fratello? Fino a quanto riesci tu a sopportare tua sorella? Fino a quanto riesci tu a sopportare tua moglie, tuo marito, tuoi figli, tuoi amici, l'inquilino di casa forse, non so, quante altre persone, fin quanto Gesù sopportò fino alla morte, miei cari, fino alla morte. Sapete, noi cerchiamo di trovare sempre tutti i motivi possibili per giustificare il nostro comportamento verso chi ci ha fatto un torto. E magari tante volte abbiamo veramente ragione. Abbiamo ragione. Come dire, ho fatto di tutto. Ho fatto tutto, ma ora basta. Conoscete questa situazione? Dove non ce la fai più, crolli, dici basta, mi arrendo, adesso faccio uscire la mia carne. Noi facciamo di tutto, ma tutto quello che per noi è possibile. Come ho detto, ora basta. Ma Cristo proprio lì dove umanamente parlando diciamo basta, lì dove arriviamo ai nostri limiti ci ha dato la possibilità di un nuovo inizio con Dio, sapete questo? Lì dove noi diciamo basta, proprio lì quando umanamente parlando era arrivato a dei limiti, decise di sopportare la croce per amore verso di te, per amore verso di me, sopportò per la gioia che abbiamo letto insieme. Per quale gioia? La gioia di aversi per attraverso il suo sangue salvato, averci riscattato. Lui sopportò fino a quanto sopporti tu il tuo prossimo. In Isaia 53 verso 7 leggiamo, ecco, maltrattato. Scusate, uno che viene maltrattato deve sopportare? Sì, maltrattato. Si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Ecco sopportare, miei cari. Quello che facciamo noi non è sopportare quando poi alla fine esplodiamo. Sopportare va oltre questa parola. Sopportare, non aprire la bocca. Ecco il significato. Subire nonostante le sofferenze, non reagire, non aprire bocca, considerarsi agnelli predisposti per morire. Ora Giuseppe, sei abbastanza duro. Ma questo è quello che la Bibbia ci chiama come figli di Dio. Sapete, noi possiamo fare tutto. C'è un passo dove Paolo dice, mi sa, in Filippesi, dove dice, io posso ogni cosa in Cristo. La domanda è se noi crediamo questo. Perché questo è un passo biblico, è nella Bibbia, e se la Bibbia è verità, è tutta la verità. Quindi anche in questo passo deve esserci la verità. Io posso ogni cosa in Cristo. Prima Giovanni 3, verso 16, nella Bibbia leggiamo, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Fin qua siamo contenti e accettiamo anche volentieri. Ma anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Sei tu pronto a dare la tua vita per il tuo fratello, per tua sorella, o ti sembra troppo pesante? Cara Chiesa, che valore hanno questi versi nella nostra vita? Che valore hanno questi versi nella nostra comunità, nei nostri incontri tra noi? Che valore hanno? Che valore hanno nella nostra assemblea? Se non siamo pronti a sopportare, miei cari, se non siamo pronti a subire, se non siamo pronti a tollerare le sofferenze per un fratello, ovvero una sorella, come potremmo mai essere disposti a donare la nostra vita per un fratello? Come? Cari fratelli, un mio proposito per noi come Chiesa per l'anno 2026 è proprio quello che impariamo a sopportare il nostro prossimo. Riflettendo, come ha detto Giuliano, in TV magari fanno riflettere un po' quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni qui in Germania, in questo anno. Riflettendo, preparando questo messaggio, ho visto tante benedizioni da parte del Signore nella nostra Chiesa. Siamo stati benedetti, sono stati aggiunti altre persone, abbiamo avuto dei battesimi, se non mi sbaglio, 12 o 13? 10. Però anche 10 sono buoni, più di quanto ci immaginavamo. Benedizione. Ma nel contempo devo ammettere, ho visto, e sicuramente mi appoggiate anche in questo, ho visto delle mancanze anche nella nostra Chiesa. E una di quelle mancanze, miei cari, oggi voglio essere sincero con voi, è il fatto che non sopportiamo. Non sopportiamo. Ecco perché Dio mi ha spinto a portare questo messaggio. Dobbiamo iniziare a sopportare, andare oltre le nostre capacità, sottomettendo i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre reazioni alla persona di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ti chiedo apertamente questo pomeriggio, c'è qualcuno che non riesci più a sopportare nella tua vita? Sei anche tu arrivato ad un limite dove umanamente parlando desideri esplodere, allora voglio incoraggiarti chiedendoti di guardare alla croce. Guarda alla croce. Miei cari, forse abbiamo bisogno di un nuovo inizio tra fratelli e dobbiamo per l'anno 2026 ritornare appunto da capo, lì alla croce, dove a noi è stato perdonato, dove noi siamo stati sopportati. Ma questa croce non ci chiama solo a sopportare, miei cari, ci chiama anche a perdonare. Secondo punto, i figli di Dio chiamati a perdonare. Cari fratelli e care sorelle, in Colossesi 3, verso 13 abbiamo letto sopportatevi gli uni gli altri, e adesso vediamo la seconda parte, dice e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. La parola perdonare, che deriva dalla parola greca eifimi, spero qualcuno che voi parlate questa lingua, non so se lo dico giusto, ma questa parola significa lasciare andare, liberare, rimettere, sciogliere. Ecco il significato di perdono. ok? Lasciare andare, rimettere, sciogliere, liberare. E ritornando all'esempio del discepolo e le patate che incise, ti chiedo di quante ti sei liberato quest'anno? Quante hai lasciato? Quanti ne hai abbandonati? O stai facendo una raccolta, ti posso dire se continui il prossimo anno non riesci più a abbandonare queste patate perché sono così tante. C'è qualcuno che stai evitando in chiesa, in famiglia, tra i parenti, gli amici? Qualcuno che non saluti più? Qualcuno con cui non mangeresti mai a tavola o non mangi più a tavola? Qualcuno che magari non si merita il tuo perdono? O hai perdonato, ma hai perdonato secondo le tue regole? Sapete, il nostro modo di pensare, di perdonare, scusate, purtroppo, almeno questa è l'esperienza che ho fatto io, è chiudere il capitolo. Perdonare per noi è chiudere il capitolo e non avere più rapporti. Ognuno fa le sue cose, la sua strada. Questo è il nostro modo di come noi perdoniamo. Spesso sento delle frasi come, vabbè, non è che ci devo mangiare insieme, vero? Sono tipici frasi che noi usiamo e li diciamo noi. Ma Paolo ci insegna di perdonarci a vicenda nel dolore quando l'altro ci fa soffrire, perdonare come Cristo ci ha perdonati. Ma fratelli, come ci ha perdonati Cristo? Se non avvicinandoci a se stesso. Lui non ci ha perdonati e ci ha abbandonati, ci ha perdonati e ci ha avvicinato a se stesso, al Padre. Sapete, qualche settimana fa Tommaso portò il messaggio sulla lettera alla chiesa di Laodicea, vi ricordate? Gesù, dopo avergli fatto presente a questa chiesa di tutti i loro peccati, gli ha fatto capire che sono stati abbastanza lontani, sono allontanati da Dio. E sapete cosa fa Gesù? Gesù gli offre il perdono. Gesù gli offre il perdono. Apocalisse 3 verso 20, guardate cosa leggiamo. Apocalisse 3 verso 20. Gesù offre il perdono. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo, miei cari, è offrire perdono. Gesù vuole cenare con noi, non ci vuole abbandonare. Gesù vede i nostri difetti, le nostre malattie, i nostri peccati e dice: sono qua, sto bussando. Tu devi soltanto aprire la porta. Voglio cenare con te. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e la apre, io entro da lui e cenerò con lui. Il perdono di Gesù ci porta a tavola. Sapete, Giuliano ha conosciuto mia nonna quando è morta nel 2001, mi sa, se non mi sbaglio. Io mi ricordo, avevo 13-12 anni, mia nonna era punto di riferimento per tutta la famiglia. I fratelli non si guardavano, non si vedevano, tutti che si litigavano, ma si incontravano sempre da mia nonna a casa. Gesù è punto di riferimento, miei cari, per noi. E Gesù vuole che ci incontriamo a casa, a tavola, e trascorriamo del tempo insieme. Ma la cosa più assurda, sapete qual è la cosa più assurda per il mondo? Che fu Gesù colui che è senza peccato a bussare alla porta ed offrire loro il perdono per cenare insieme. Non sono stati loro che hanno peccato, perché il nostro modo di pensare anche nel perdonare è quello che se non mi chiede perdono, io non perdono. Vero? Non pensiamo così? Ma qui è stato Gesù a dire: io busso alla tua porta, ti offro il perdono. Adesso puoi anche pensarci se vuoi accettare o no, ma comunque io sto qui e voglio cenare insieme a te. Questo è perdonare, miei cari. Miei cari, la vita da cristiani funziona diversamente. È l'opposto di quello che il mondo ci fa capire. E questo noi dobbiamo capire. Noi vediamo le cicatrici e ci ricordiamo del male e quindi ci allontaniamo di quelle persone. Ma Gesù vede le cicatrici e si ricorda della guarigione. E io ti chiedo, quanto vedi le cicatrici? Di che cosa? Cosa ti ricordi? Ti ricordi del male della persona? O ti vuoi ricordare della guarigione? Se vuoi ricordarti della guarigione, devi perdonare. Se no, non ci sarà una guarigione. In Isaia 43, verso 25, addirittura leggiamo della sua prontezza di cancellare tutti i nostri peccati. Io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Non mi ricordo. Ecco cosa significa perdonare. Fratelli e sorelle, come perdoniamo noi? Sì, ti ho perdonato. Preghiamo insieme. Poi nel momento in cui abbiamo di nuovo qualche scontro, risalgono di nuovo quelle cose vecchie. Qui Dio dice, io ho dimenticato. Dio dimentica delle tue colpe e delle mie colpe. Il vero perdono, miei cari, lo so che è difficile, però il vero perdono non esiste se non dimentichiamo. Uno può dire, sì, c'è la cicatrice. Sì, però qui, quando guardi la cicatrice, puoi anche ricordarti di essere stato guarito e non solo del male che ti hanno fatto. Quindi, vedete, è la nostra decisione quello che noi vogliamo pensare e come vogliamo agire. Ma possiamo. Sapete, abbiamo lo stesso spirito di Cristo in noi. Amen? Allora perché non può essere possibile? Se è lo stesso spirito, se è Dio in noi. Cara Chiesa, che benedizione saper perdonare veramente dal profondo del cuore e potersi liberare. Che benedizione saper andare incontro a chi ha peccato contro di te e saper dire, sto bussando alla tua porta, voglio cenare con te. Che benedizione. Che benedizione saper dimenticare dei peccati, saper dimenticare delle cicatrici subite e poter cominciare da capo, lì alla croce dove noi siamo stati perdonati. Che benedizione. Ma l'ho già perdonata, quante volte ancora devo perdonare? Ok. Ma quante devo ancora sopportare e perdonare? Una domanda importante per capire se c'è un limite, vero? Allora leggiamo adesso in Matteo 18, 21 a 35. Parla Pietro. Conosciamo, non so se conoscete tutti Pietro. È la persona, la figura più adatta per far riconoscere l'impulsività dentro una persona. Ok? Lui è sempre il primo a prendere, diciamo, iniziativa, impulsivo. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Perciò il regno dei cieli, pur essere paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi, avendo incominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poi quello che non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto la sua famiglia, sua moglie, i figli, tutto quanto che aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo, paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Cara Chiesa, non possiamo aspettarci il perdono di Dio e poi magari non perdonare il nostro prossimo. Sapete, la prima persona di questo racconto, di questa parabola, aveva un debito di 10.000 talenti, dice il testo, che sarebbe nei tempi di oggi, sapete quanto? 6 miliardi di euro. Sapete quanti sono? È un 6 con 9 zeri. Una somma pazzesca, penso, e mi permetto a dirlo, nessuno di noi sarebbe in grado a pagare una tale somma. E nemmeno fosse, se metteremmo tutto insieme, tutti le nostre soldi, i nostri soldi, non basterebbe. Tutti i nostri soldi non basterebbero. Questa somma non si avvicina a quello che noi potessimo pagare, però quella somma è quello che Cristo ha pagato per te. Quello che Cristo ha pagato per te, una somma da non pagare. Gesù la pagò perdonandoti, la pagò sulla croce per te. Gesù ti condonò il tuo debito. Quanto bello è conoscere Gesù nella vita e accettare anche questo perdono. Però invece il debito della seconda persona fu 100 denari e corrisponde a circa 3-4 mesi di stipendio. Possiamo dire circa 12.000-16.000 euro. Questa somma si avvicina ovviamente alle nostre possibilità di pagare, vero? Come mai allora non ci prontiamo a pagare il debito per il fratello e per la sorella? Come mai, se si avvicina questa somma a noi, non la paghiamo? Perché gli addebitiamo il male? Perché non siamo pronti a perdonare come Cristo ha perdonato? La differenza, sapete qual è? Che Dio ha pagato una somma incredibile. Tu devi pagare e perdonare per una persona, o forse due. Ma nemmeno con la morte, semplicemente offrendo il perdono. Mi cari, quante volte dobbiamo allora perdonare il nostro fratello? Ok, adesso voglio sapere, numeri, quanti? Ecco, sì, il testo dice 7 per 70, però in verità Gesù ci fa capire che dobbiamo pagare sempre, dobbiamo sempre perdonare, sempre. Ecco perché ci presenta quella cifra così enorme, farci capire che Lui è venuto su questa terra pagando una volta e per sempre. Allora sei pronto a pagare anche tu, rinunciando a te stesso? L'unico prezzo è quello, rinunciare a se stesso. Sei pronto a pagare tu per tuo fratello e per tua sorella? Questa è la domanda. Ho dato il titolo Un nuovo inizio tra i figli di Dio, appunto da capo alla croce, volendo spronarci a sopportare di più il nostro prossimo e a perdonare veramente secondo l'insegnamento biblico, guardando alla croce, fissando lo sguardo su Gesù, lì dove anche noi, a noi sono stati cancellati i nostri debiti, i nostri peccati. Voglio arrivare alla conclusione leggendo in Marco 11, 25 a 26. E quando vi mettete a pregare, adesso Gesù ci chiama ad andare nelle nostre stanze in privato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che nei cieli perdoni i vostri peccati. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che nei cieli perdonerà i vostri peccati. Ripeto, Colossesi 3, verso 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vogliamo avere dei propositi sani, cari fratelli, per questa Chiesa, per ognuno di noi, per l'anno 2026. Vogliamo sopportare e perdonare come Cristo ha perdonato a chiunque lo ha accettato come persona salvatore. Che Dio possa veramente metterci questo peso nel nostro cuore in modo che mettiamo in pratica. Questo è quello che mi auguro, nel nome del nostro Signore. Amen.